Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nostro primo appuntamento settimanale con voi ogni giorno dal lunedì al venerdì. Inizia questa settimana, non inizia bene per i colori crociati, c'è ancora la rabbia, l'amarezza per la sconfitta in casa dell'ultima della classe contro un Cosenza che aveva fatto pochissimi punti nelle ultime partite, che non vinceva da molto tempo, che peraltro subiva la contestazione dei tifosi, che in realtà era più rivolta al club, al presidente, anche ai gestori delle forze dell'ordine, eccetera. Fatto sta che non c'erano tifosi allo stadio, ce n'erano molto pochi, contestazione piuttosto feroce, eppure la squadra ha trovato le motivazioni per battere un Parma che si lecca ancora una volta le ferite. Sono già 8 le sconfitte stagionali, oggi rimbalzano un po' le statistiche anche di confronto rispetto alle scorse stagioni, perché 8 sconfitte fin qui sono davvero tante. La zona playoff è sempre lì ad un passo, adesso il Parma è di nuovo fuori, le prime 8 è decima a 30 punti, però chiaramente nulla è compromesso, anche se per molti tifosi questa ennesima sconfitta smorza parecchio gli entusiasmi in vista del proseguo del campionato. Tra poco daremo uno sguardo anche alla classifica, oltre ai risultati di questa giornata. Intanto ricordo il numero per scriverci, WhatsApp, SMS al 333 920 0170. Già ci state mandando tanti messaggi, adesso li leggerò tutti. Intanto, allora, i risultati, ricordo anche quelli delle gare di ieri, con il Palermo che è andato a vincere 2-1 in casa dell'Ascoli con una doppietta ai noi di Brunori. Questo ovviamente non fa che alimentare la rabbia di molti tifosi. E poi con la vittoria 1-0 della capolista Frosinone in casa contro il Benevento, la rete su rigore di Borrelli. Questo fa sì che proprio il Frosinone vada ormai in fuga, in vetta alla classifica. Non siamo ai livelli del Napoli in Serie A, però più 8 punti sulla seconda, ovvero il Genoa che è a quarta a 40, Frosinone a 48, poi al terzo posto c'è la Regina a 39, al quarto un sorprendente Sudtirol con Bisoli addirittura a 35 punti, quarto posto il Bari a 33, poi Cagliari e Ternana a 32 punti e Pisa e Palermo a 31, quindi arriva il Parma. Parma che è comunque più vicino alla zona play-out, va detto che al secondo posto la zona play-out dista 6 punti con Cittadella e Spal, insomma a quota 24. Cosenza rimane ultima anche se ha preso il Venezia. Questo è il quadro della situazione. Allora, tra poco tanti messaggi. Intanto ascoltiamo il punto della situazione in casa crociata nel servizio di Marco Balestrazzi, ricordando che Zanimacchia, nuovo acquisto ufficiale, prestito con diritto e controdiritto di riscatto, già si è allenato nella giornata di domenica, dunque sarà disponibile per la partita contro il Genoa. Sentiamo anche il punto sul mercato e poi di nuovo in studio.
Dopo l'ottava sconfitta stagionale, il Parma guarda la classifica dal decimo posto, fuori da una griglia playoff che muta ogni fine settimana. È forse quest'ultimo l'unico aspetto che tiene vive le speranze di rimediare ad una stagione che ha preso una brutta piega. 8 partite perse sono davvero tante, soltanto 3 in meno rispetto all'intero campionato passato. La luna di miele, che aveva riavvicinato squadra, società e tifosi, è finita. Gli ultras hanno affrontato a muso duro i giocatori dopo la figuraccia di Cosenza. La sensazione, abbastanza diffusa, è che lo abbiano fatto solo loro. Secondo quasi il 90% degli utenti che hanno votato sul sito gazzettariparma.it, la responsabilità dell'ennesima crisi del Parma è della dirigenza. Il gradimento del presidente Krause ai minimi storici. Il dibattito ormai esula dalle questioni tecniche, perché in questi 2 anni e mezzo si sono visti passare allenatori, giocatori, mercati estivi e di riparazione, ma il Parma un'anima non l'ha ancora trovata. E non si potrà comprare sul mercato di gennaio, che chiude domani alle 20. Ai crociati mancano poi grinta, fisicità e corsa. Il patrono americano non è in città e non sembra previsto il suo arrivo nelle prossime ore. Non ha assistito dalla tribuna alla gara col Perugia, quella della prima contestazione, e neppure al match di Cosenza. Negli ultimi 2 anni aveva invece seguito la chiusura delle operazioni di riparazione in prima persona. Sarà quindi Mauro Pedersoli a cercare una punta. Il club crociato sembra aver cambiato idea e sarebbe ora intenzionato a risolvere quello che lo stesso DS aveva definito un falso problema soltanto poche settimane fa. Il fatto che lo si faccia ora, a meno di 48 ore dal gong, per le trattative, la dice lunga.
Palla in tribuna.
Eh sì, la dice lunga chiaramente su quelle che sono le strategie del Parma. Diamo qualche notizia anche dell'ultima ora, anche se per il momento sembra che si stia proseguendo sulla linea degli acquisti giovani più per il futuro che per l'immediato. Indiscrezioni di oggi dicono che il Parma ha fatto appunto un colpo per il futuro, ovvero Kowalski dalla Polonia sarebbe stato preso per 1 milione di euro più il 10% della futura rivendita, giocatore anche cercato dall'Udinese, un classe 2005 del Jagellonia, credo di averlo, spero, pronunciato giusto. Altra notizia, sembra che ci sia stata un'offerta di 2 milioni di euro per Petar Ratkov, talento di Belgrado, lo racconta Sport Club, che è un media serbo. La squadra è quella del Baka Topola. C'è anche la concorrenza dell'Anderlecht. Queste sono le indiscrezioni dell'ultima ora. Peraltro ne recuperiamo un'altra prima di salutare il nostro primo ospite. Secondo Parma Today, il Parma guarda in casa dell'Atalanta per rinforzare proprio l'attacco. Uno svedese, classe 2004, Shakur Omar. Queste sono le notizie, insomma, tanti giovani, ma ancora manca lo sforzo per la prima squadra nell'immediato. Allora io saluto Marco Bernardini, Gazzetta di Parma e ForzaParma.it. Ciao Marco.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Partiamo da questo, le notizie al momento non sono ulteriori, c'è qualche movimento per i giovani, sì, per tanti, lo abbiamo sentito anche nel servizio di Marco Valestrazzi, il Parma potrebbe aver cambiato rotta negli obiettivi, quindi per alcuni si sarebbe deciso a puntare davvero su un attaccante di esperto da gol per la Serie B, però al momento si muove poco nulla, se non sbaglio.
Sì, diamo la premessa che gli ultimi giorni di mercato sono spesso frenetici e si vanno poi a concretizzare trattative di cui magari fino a poche ore prima non si sentiva nulla. Mi viene da pensare gli ultimi due anni il Parma ha chiuso per Pellè e Pandev, se ben ricordi, nell'ultimo giorno di mercato, nomi che praticamente fino a quel momento non erano mai usciti da nessuna parte, quindi io mi aspetto qualche sorpresa. Sicuramente la sensazione, quello che ci percepisce, quello che insomma può filtrare, è che il Parma abbia deciso di fare un ulteriore sforzo e andare su una punta. La cosa magari preoccupante è che ci abbia pensato tardi e in base a magari all'ultima prestazione di Cosenza, quando obiettivamente era una lacuna che era sotto gli occhi di tutti, perché è chiaro che il Parma non dobbiamo certo snocciolare noi i dati del reparto offensivo negli ultimi mesi del Parma, è chiaro che c'è questa intenzione. Da qua poi a passare, diciamo, dalla teoria alla pratica, ci sono tante dinamiche che si intrecciano. Bisognerà anche capire se arriveranno delle offerte, molto difficile per Roberto Inglese, e poi capire quale possa essere il profilo adatto e un profilo soprattutto pronto, perché in queste ultimissime ore, come hai giustamente sottolineato tu, si sono stati fatti dei nomi davanti, più futuribili in prospettiva, appunto, guardando anche più nel medio-lungo termine, e Matteo Kowalski rientra in questa schiera, attaccante classe 2005, ed è già comunque un investimento importante, 1 milione più 10% a futura rivendita, però è chiaro che adesso ci aspettiamo anche giocatori pronti per fare la differenza in Serie B. Sto pensando sempre al solito nome che è un pallino dentro il mercato, che è Christian Gittier del Monza, che è un giocatore che sta trovando pochissimo spazio con Paladino, in un Monza che tra l'altro sta facendo molto bene in Serie A, e Gittier in questo momento un pochino ai margini del progetto,
dici,
di Paladino, però siamo sempre nel campo delle ipotesi, e soprattutto la mia sensazione è che se si va su un giocatore del genere, almeno un'uscita lì davanti debba esserci, e allora bisogna capire se davvero ci sia qualche giocatore che possa essere ceduto là davanti.
Anche se effettivamente sono giocatori, quantomeno i centravanti, al momento dal poco mercato, anche solo come prestazioni, anche come condizione fisica. Marco, facendo un passo indietro, tu hai provato a capire i motivi di questa sconfitta. Tra poco leggo anche qualche messaggio di tantissimi, cerco di leggerli tutti, quelli che stanno arrivando al nostro numero, di questa sconfitta che è ancora forse più dolorosa di quella di Bari.
Sì, assolutamente. Guarda, la sensazione guardandola da fuori è stata proprio di impotenza, cioè il Parma non ha mai dato l'impressione di poter creare qualcosa, si è trovato sotto dopo 4 minuti nonostante avesse tutto il tempo a disposizione per poter ribaltare una partita di fronte a un avversario tutt'altro che trascendentale, ultimo in classifica che non vinceva 2 mesi e mezzo, addirittura senza nemmeno il supporto e l'apporto dei tifosi, una squadra tecnicamente inferiore al Parma. Io ho l'idea che i problemi siano gli stessi da 2 anni e mezzo a questa parte, la squadra manca totalmente di anima, di grinta, di voglia e mi sembra il tutto l'opposto di quello che servirebbe in Serie B, sono proprio le basi. Qui è brutto da dire, non è più solo un discorso tecnico, perché poi si potrebbe obiettare sulla qualità di molti giovani stranieri arrivati nelle scorse stagioni, ma il Parma in campo la qualità sabato comunque l'aveva, Franco Vázquez vale per probabilmente l'intera Serie B a livello di qualità, anche se poi un giocatore da sopportare e supportare, la sensazione che manchi proprio qualcosa dal punto di vista della fame, della grinta, della voglia di voler comunque portare a casa il risultato. Cioè,
su questo infatti,
di senso da parte,
no, no, infatti ti stavo interrompendo su questo, ma sì, solo per aggiungere che infatti anche Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma dice l'esempio di Marras del Cosenza, giocatore arrivato, grinta, addirittura insomma Viali, il loro tecnico, ha detto non avevo mai visto in campo, è stata una sorpresa, però lui dice ci sono una serie di componenti proprio a livello di agonismo, se vogliamo, anche di scelte,
sì,
della società, che danno l'esempio.
La sensazione, Alberto, anche sabato è stato proprio un encefalogramma piatto, cioè il Parma è partito in un modo, ha continuato col possesso palla, ha creato 2 o 3 occasioni, ma non mi ha mai dato l'impressione di avere quella rabbia, quella cattiveria per andare a ribaltare il risultato. Anche nel finale, quando ti aspetti magari questo assalto all'arma bianca nell'area avversaria, sì, c'è stato qualche cross buttato dentro, però spesso falli in attacco e mancata proprio quella verve per poter voler ribaltare la partita. E in questo modo è anche facilitato il compito del Cosenza, che si è difeso, ha sofferto, tra l'altro ricordiamolo, gli ultimi 27 minuti in inferiorità numerica, certo, eppure la squadra è riuscita a portare a casa 3 punti importantissimi, mi viene da dire, senza nemmeno sforzarsi più di tanto. Ecco, non ricordo parate clamorose del portiere Cosenza nel secondo tempo, che era il momento in cui il Parma avrebbe dovuto fare un massimo sforzo. C'è stata attraverso i Bernabé, e allora qua si può discutere sulle scelte di Pecchia, ma credo che anche Pecchia sia un pochino entrato un po' in questa confusione, in questo bailamme di situazioni poco risolte tra infortuni, questioni legate al mercato, moduli che non si riesce a far quadrare tra di loro, quindi credo che sia un pochino tutto figlio di questa grande confusione che in questo momento c'è a Parma.
È vero, e tutto questo certo non agevola anche l'avvicinamento alla partita col Genoa, che è chiaramente un big match, al Tardini domenica alle 16:15, al netto di eventuali novità sul mercato, ci sarà comunque Zanimacchia, salvo contrattempi fisici. Che partita ci aspettiamo? Perché c'è un Genoa, Marco, che viaggia, ha pareggiato, sì, l'ultima col Pisa. Il Pisa è stato anche in inferiorità numerica verso la fine della partita, però ha vinto col Venezia, poi ha vinto a Benevento, prima della sosta la vittoria a Bari, quella in casa,
sì, guarda,
col Frosinone.
Se vogliamo fare un paragone, probabilmente quello che dicevo prima sull'adattabilità del Parma al campionato di Serie B è quello che si può dire sul Genoa con Blessin. Probabilmente Blessin era un allenatore forse poco adatto alla categoria, che era stato preso lo scorso anno al posto di Shevchenko per provare a salvare la Serie A e non è riuscito nell'intento. Ha fatto i primi mesi in cui non ci ha forse capito molto, è bastato mettere un normalizzatore come Gilardino, perché poi Gilardino è la prima esperienza, no, da titolare della cattedra in Serie B, e i risultati sono iniziati ad arrivare. Ecco, credo che bisogna inventare poco. Il Genoa obiettivamente i giocatori ce li aveva, ha fatto una discreta rivoluzione in estate, ha tenuto comunque giocatori anche di categoria, con però un'età media di gente probabilmente già più pronta per andare all'assalto del ritorno immediato in Serie A. Se non altro, vista che l'ultima prestazione del Parma all'altezza era stata a San Siro contro l'Inter, chissà che il blasone dell'avversario del Genoa e la sconfitta di Cosenza risvegli un pochino dal torpore molti dei giocatori crociati che sicuramente sono stati autori di prestazioni abbastanza deludenti sì, sabato a Cosenza.
Che non produca lo stesso entusiasmo magari, ecco.
Sì, assolutamente, perché è chiaro che la prestazione di San Siro, l'abbiamo sempre detto, diciamo una piccola parentesi a sé stante, ma poi è stata seguita quattro giorni dopo dalla disastrosa trasferta di Bari. Ecco, il Genoa che già all'inizio stagione comunque godeva dei favori del pronostico e credo che in questo momento sia probabilmente la squadra più apprezzata della Serie B, anche se poi è tutto da dimostrare sul campo, possa magari insieme al Tardini risvegliare o dare un colpo d'orgoglio al Parma, che comunque, lo ribadiamo, se anche dovesse cogliere un risultato positivo si verrebbe sempre a creare il solito problema della continuità, perché si continua ad alternare vittorie, sconfitte, pareggi, ed è chiaro che di questo passo fai fatica anche solo immaginare di andare in Serie A diretta. Ormai credo che le speranze siano chiuse, però bisogna trovare un po' di continuità se un altro per entrare nei playoff, possibilmente non dalla porta di servizio, da ottavo posto. Ecco.
Sì, è vero, vedremo se il Parma potrà svoltare in questo senso, anche se attualmente le premesse non ci sono. Marco, prima di salutarti, visto che sei un grande esperto anche di calcio dilettantistico, ne approfitto per fare un punto della situazione. Nella giornata di mercoledì si sono giocate molte partite ieri, a parte la Serie D con questo Sesso Maggiore, se non sbaglio ancora ultimo, sempre ultimo in classifica. Poi oltre a questo ci sono dei particolari highlights nella giornata di ieri.
Sì, allora, ieri è mancata ancora una volta la prima del campionato del Sasso, che aveva fatto ben sperare con il pareggio nel turno infrasettimanale in casa della capolista Gianna Armigno. Ieri però è arrivata una sconfitta interna con la Bagnolese terzo ultimo, e quindi è venuto un po' a mancare la possibilità di fare il primo successo. Ma direi che l'obiettivo dei termali è solo quello di chiudere dignitosamente una stagione che non è mai decollata del tutto, e quindi insomma, ci sarà un mesto ritorno in eccellenza, però la speranza è quello chiaramente di farlo a testa alta e di salvare quello che si può salvare negli ultimi mesi. Invece in eccellenza celebriamo il grandissimo momento del Borgo San Donnino, che è arrivato alla sesta vittoria consecutiva, ha battuto in rimonta la Cittadella Vismodena in uno scontro diretto prima contro terza, perdeva 2-0, ha vinto 5-2, dimostrando che insomma davanti è implacabile, e credo si giocherà la promozione in Serie D con la Virtus Castelfranco, che è l'unica delle inseguitrici che sta provando a tenere il passo dei borghigiani, che stanno veramente facendo molto molto bene. Importante anche il successo dei cugini della Fidentina in casa dell'Anzola Vino, un successo che insomma permette un attimino di respirare anche in ottica salvezza. Purtroppo poche gioie in promozione, perlomeno nei piani alti, dove hanno perso sia Carignano che Tonnotto, e mentre in prima categoria Girone B, da segnalare l'ottimo cammino del Sciopero Biancazzurra, che ha vinto ancora e ha staccato la Valtarese, battuta a sorpresa in casa dal Ghiare, che sta attraversando un ottimo momento di forma.
Beh, grazie Marco anche di questo quadro, perché insomma si muove qualcosa e c'è sempre un grande seguito di tifo e di passione a livello dilettantistico. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie a Marco Bernardini, collega giornalista della Gazzetta di Parma. Prima della pubblicità, qualche messaggio. Torniamo sul Parma Calcio, chiaramente con tanta delusione dei nostri tifosi, lo abbiamo detto. Buongiorno da Franco. Il Parma ha compiuto un'impresa, ha fatto risorgere il Cosenza, che non vinceva una partita da tempo immemorabile. Abbiamo una squadra senza anima, senza intensità e senza agonismo e senza attacco, mai una ripartenza felice, sempre passaggi laterali o all'indietro, un disastro. Se alla fine dell'anno, scrive invece Ampo 60, ci sarà il fallimento dei risultati, bisogna resettare i dirigenti, vendere i giocatori inadatti, comprare italiani per la B con la voglia di emergere. Se Pecchia vorrà restare, io lo terrei, e poi tutti al lavoro per la stessa meta, una Parma vincente. E poi ancora un Charpentier totalmente fuori forma, che mi pone tanti dubbi sul perché sia stato acquistato. Dovevamo forse fare qualche piacere al Frosinone o al Genoa, non ricordo da che panchina provenisse, scrive Davidone, che poi aggiunge: come avevo scritto venerdì, bisognava stare super attenti per non fare una figuraccia. Puntualmente è capitato, come sempre, adesso due certezze: il Parma rimarrà in B avanti tutta con lo stadio, senza assurde inutili polemiche o burocrazia. Queste parole di Davidone. Luigi invece dice: il Palermo ha cambiato 5 giocatori, così il Parma non va in nessun posto, un solo giocatore non fa niente. Florenzi è arrivato in porta, i difensori fermi a guardarlo. Florenzi chiaramente autore del gol del Cosenza, su questo sono pienamente d'accordo, perché insomma è stato guardato a vista in area di rigore, si può capire non rischiare il fallo, però così è un po' troppo. E sui giocatori si parla chiaramente di mercato, con l'arrivo del solo Zanimacchia, che per molti non può fare troppe cose, quantomeno da solo. E ancora Rino, ma quando finiremo di fare queste figuracce, poi mai un ritiro, altro che argentini, la gara la devono vedere da Marras, appunto giocatore del Cosenza, si aspetta e si spera, col Genoa ne becchiamo 4. Ancora un paio di messaggi, poi ci fermiamo, ma sembra di essere su Scherzi a parte, scrive Franco, ma cosa credono di fare questa dirigenza con la prossima vittima, Zanimacchia, che di sicuro con questi giocatori non può che perdere la sua immagine, ma l'allenatore che sostiene il volere della dirigenza ci rimette anche lui. E poi invece un messaggio del nostro ascoltatore, che Fabrizio, ecco, ho trovato la firma, nel sondaggio della Gazzetta di Parma si chiede se i risultati dipendono anche dall'ambiente, penso di sì, da noi manca l'umiltà, ci sono momenti in cui vanno bene anche i pareggi senza bel gioco, e comunque bella la nostra campagna acquisti per rinforzare la primavera, quello che dicevamo prima, insomma. C'è molta amarezza, molta rabbia, non può che essere così, perché diciamo anche in questa stagione il refrain sembra essere lo stesso dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Ci fermiamo, adesso la pubblicità e poi di nuovo insieme sentiremo anche Pecchia.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, palla in tribuna, le ultime novità di mercato non ci sono, tra virgolette, nel senso che per la prima squadra non ci sono all'orizzonte dei nomi per il momento, ma come abbiamo detto sembra che il club voglia comunque fare un innesto in attacco. Pederzoli aveva detto, se non sbaglio, a Calcio e Calcio su 12 TV Parma, che sarebbe stato alla finestra negli ultimi giorni, nelle ultime ore di mercato. Chiaramente la sconfitta di Cosenza può aver cambiato qualcosa, secondo molti lo ha fatto, a parte i movimenti dei più giovani, più per il futuro e comunque per la primavera. Pecchia ha parlato dopo la partita, in cui c'è stato, come sapete, il momento di confronto con i tifosi. Uno dei primi commenti è proprio su questo, lo andiamo a sentire.
Che parole ha trovato da dire ai tifosi dopo la partita?
Ma ci sa poco da parlare. Da noi vogliono evidentemente prestazioni diverse, come lo vogliamo noi, e quindi c'è poco da... Noi dobbiamo parlare poco, quindi tutto qua.
E il fatto di parlare poco si è già detto altre volte, sembrava che la partita di sabato scorso col Perugia avesse messo in campo un Parma più comprensivo delle esigenze della Serie B. Basta il fatto di aver segnato presto una volta e di aver preso gol presto la volta dopo a spiegare questa metamorfosi invece?
Ma questo non, sicuramente il gol ha agevolato ancora di più il lavoro del Cosenza, però insomma, c'era tutto il tempo per poter recuperare. Abbiamo avuto anche delle diverse situazioni, insomma, che avremmo, ma al di là di poi che insomma meritavamo qualcosa in più o meno, questo insomma c'è poco da. Certo, c'era tutto il tempo per portare la partita in una maniera diversa.
Visto che la formazione iniziale era praticamente la stessa, che cos'è allora che l'ha delusa rispetto a sabato scorso?
No, non ho capito.
La formazione iniziale era praticamente la stessa.
Sì, a parte
col Perugia si è vinto nettamente, meritatamente. Col Cosenza, che pure era pari in classifica del Perugia, invece si è fatto male. La differenza di atteggiamento, di comportamento dei giocatori, cos'è stata allora?
Ma questo, domenica scorsa abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro un tipo di squadra e c'era l'intenzione di voler dare una certa continuità, e a parte, ripeto, l'infortunio di Osorio e quindi l'inserimento di Balog. È chiaro che poi la partita, ogni partita è diversa, uno si immaginava, anche io immaginavo una partita simile Perugia, e solo che in quel caso il Cosenza ha trovato subito un gran gol e poi da lì la partita per noi si è complicata.
Quando
io ho visto un approccio molto molle della sua squadra, come se avessero preso un po' sotto gamba la partita. Le risulta o è soltanto una mia impressione?
No, noi prendere sotto gamba non siamo in una condizione di prendere sotto gamba nessuno. Io credo che non ci sia proprio quel tipo. Abbiamo preso un gol e dal campo non ho avuto la sensazione degli spazi che ci sono creati, ma è troppo facile, ci sono entrati in quella zona e poi abbiamo ribattuto. Poi chiaro che con la voglia di andare a recuperare si è aperta un po' di più la partita e il Cosenza è diventato sempre più solido, però non è stato assolutamente un atteggiamento presuntuoso.
Lei nella presentazione di conferenza stampa prepartita aveva detto che questa gara si sarebbe decisa a centrocampo, è stato così?
Se la partita, insomma, dopo il gol è stato totalmente diverso, il gol è venuto troppo presto e quindi si è abbassata ancora di più la partita, il baricentro, quindi lo spazio, era tutto dentro la metà campo. E, certo che in mezzo al campo, avendo Florenzi e anche Marras con un passo, quando si sono abbassati, quando noi avevamo voluto recuperare la partita, in quel caso ci siamo esposti un po' a delle situazioni pericolose, però una partita che si è rotta troppo presto.
Al di là dell'approccio che sembra un po' con la partita precedente col Bari, ha preso il gol, poi un po' sembra che sia entrata, come dire, la paura di ripetere quella prestazione. Quanto sono, al di là anche delle prestazioni, dell'intensità che ci ha messo il Cosenza, che ovviamente ha bisogno di fare punti, quanto sono mancate tutti, praticamente avete una difesa nuova, quanto sono pesate le assenze nella squadra, al di là del fatto che comunque chi va in campo merita.
No, beh. Faccio parlare poco degli assenti. Oggi in campo c'era il Parma, c'eravamo noi, e quindi al di là di quello che insomma cercate, ha fatto una buona gara anche lo stesso Balog, e poi i cambi sono stati successivi perché volevamo recuperare, avevamo bisogno di maggiore spinta con Zagaridis, però su questa partita poi il secondo tempo avremmo certamente meritato il pareggio, questo non, ma per le occasioni, per le situazioni, sì è vero, erano un uomo in meno. Ma il rammarico più grosso è proprio perché nella prima parte abbiamo concesso qualcosa in più al Cosenza.
Palla in tribuna.
Questo era Pecchia, queste le sue parole dopo la gara contro il Cosenza. Ancora qualche messaggio: è vero che questa squadra è mediocre, scrive Roberto, per un obiettivo da Serie A, però questa squadra gioca male, non sa stare in campo e qui la responsabilità è dell'allenatore e sono già mesi che succede. Attenzione perché la cosa può essere pericolosa, quindi anche critiche a Pecchia. Domenica da metà campo hanno sempre tirato indietro come se dovessero difendere lo 0, l'1-0, Luigi. E poi ancora qualcuno è d'accordo con Luca Romenghi, è uno dei nostri opinionisti, peraltro mi permette di ricordare che stasera torna Bar Sport a partire dalle 21 su 12 TV Parma con Luca Romenghi, Carlo Chiesa, Eleonora Antonico, tanti ospiti. Questa sera ci sono anche gli ex crociati Melli e Cardone, e dice, insomma, sono d'accordo con Romenghi che spinge tanto per un giocatore come Bonazzoli, speriamo che sotto sotto magari qualcosa si possa muovere, ad esempio Venerdì non è entrato, non entra spesso, sempre che il giocatore voglia scendere di categoria, scrive il nostro ascoltatore, che è così, ha un suo consiglio per gli acquisti se vogliamo. E ancora Brando, insomma, mette un po' così alla berlina gli acquisti sui giovani che fa il club. E ancora, prima bisogna sistemare la squadra, poi si può fare lo stadio, questo scrive Giampaolo, con relazione chiaramente al presidente Krause. Buondì da Marca, mente fredda, molto fredda, c'è da dire che troviamo sempre portieri avversari in giornate super, anche se si tratta di difese molto perforate. Mikai ha parato tutto, comunque è vero, è stato uno dei migliori in campo, anche lui nuovo giocatore sul mercato, anche questo può dire tanto. E poi Christian dice: sapete spiegarmi la differenza tra un impiegato statale e giocatore del Parma? Questa è un po' cattiva, perché un impiegato statale, insomma, adesso togliamo anche questa nomea, questo luogo comune, poi ci sono tipi diversi di lavoratori in tutte le categorie, in tutti i settori, quindi noi ci dissociamo da questo messaggio, anche se il senso l'abbiamo capito. Riccardo invece dice: non ha senso parlare di playoff, se anche ci andiamo alla prima si perde, campionato finito. E ancora, non so cosa sia peggio, le quattro sberle col Bari o la sconfitta con l'ultima in classifica, una provocazione, facciamo giocare i ragazzini della primavera che sicuramente ci mettono più voglia, tanto peggio di così non si può fare. Poi una proposta, anche questa un po' cattivella: non retribuire i calciatori a punti sudati sul terreno di gioco, allora se ne parla. Freo dice questo. Proviamo a sentire anche cosa ha detto l'allenatore del Cosenza, Viali, dopo la partita. Poi sarà interessante, anche perché il Cosenza va proprio bisogno di un certo agonismo in campo per risalire la china, anche per tutte le difficoltà nell'ambiente, e il Cosenza ha dato prova di avere queste qualità. Sentiamo.
Onestamente, se la squadra si confermasse così per le prossime partite fino alla fine, farei firma col sangue. Allora, il paradosso secondo me che rende l'idea su quello che battevo in queste settimane, qual è? Che questa squadra, dovevo sempre venire qui e fare un'analisi tecnico-tattica comunque positiva della partita, ma poi bastava mezzo episodio e ci perdevamo in un bicchiere d'acqua. E questo ci ha fatto perdere punti in classifica e scendere in classifica. Oggi probabilmente è il contrario. Oggi è la vittoria dell'anima, oggi è la vittoria della squadra, ma per atteggiamento. Perché, come ha detto lei, secondo me il primo tempo meritavamo andare in doppio vantaggio, sicuramente. Non ci siamo riusciti. Ma nelle difficoltà non ho mai visto una squadra che si è pianta addosso. Cioè oggi sbagliava un compagno e arrivava un altro. Sbagliava il difensore e parava il portiere. E questa è stata la vera differenza che ci è mancata nelle partite precedenti. Poi non so se sia stata tecnicamente la migliore, perché secondo me anche oggi abbiamo, io lo dicevo spesso, anche la prima in classifica sbaglia, fanno anche macro errori, però non perdono le partite, cioè non si fanno punire da quegli errori, ci convivono e vanno oltre. Si è creata un'atmosfera particolare con i ragazzi, perché nella partita di oggi, se fossimo rimasti in 10 a 25 minuti dalla fine nelle partite passate, secondo me difficilmente avremmo portato a casa un 1-0. Io anche all'intervallo ero convinto che dovessimo fare un altro gol. Cioè, ho chiesto questo alla squadra, perché comunque avete visto a fine primo tempo una rimessa laterale e creano una grande palla gol. Quindi, per rimanere coerente su quello che ho detto sempre in queste settimane, secondo me oggi siamo stati fortunati, ma non è fortuna, è atteggiamento. Come quando eravamo sempre sfortunati, dicevamo, ma come, sbagliamo i gol sulla riga e gli altri con un tiro perdiamo noi. Si respira, si alimenta, si allena la fortuna, ma con gli atteggiamenti. Quindi do merito ai ragazzi che è tutta loro la vittoria, perché hanno avuto grande atteggiamento, chi è partito, chi è entrato, chi era fuori, chi in panchina. Quindi sono contento per i ragazzi. Ci tengo a dire che noi senza questo atteggiamento non possiamo partecipare, assolutamente. Dobbiamo averlo, secondo me l'abbiamo avuto, comunque c'è sempre stato dentro le partite, ma a sprazzi. E quando non è mancato siamo sempre stati puniti, e quindi non possiamo mancare sotto questo punto di vista. Questo la squadra deve essere consapevole e deve cercare anche di migliorarlo. Questo non vuol dire giocare sempre bene, Cioè faremo anche brutte partite, ma se l'atteggiamento è questo possiamo portare a casa sicuramente qualcosa in più. Molto è condizionato dal fatto che noi in vantaggio siamo andati poche volte. Io quando venivo qui dopo, se dobbiamo sempre rincorrere, abbiamo sempre davanti una squadra che si chiude, l'abbiamo potuto fare noi, quindi abbiamo potuto sia giocare quando ce l'avevamo e sfruttare anche la profondità, lo spazio che c'era. Noi tendenzialmente fino ad oggi, quando abbiamo difeso bassi, non siamo stati premiati, perché noi quasi tutti i gol li abbiamo presi posizionati, in superiorità numerica e posizionati. E quindi anche questo passaggio, il fatto di aver difeso il risultato anche negli ultimi 20 metri, soprattutto in 10 chiaramente, negli ultimi 20 minuti, soprattutto in 10, ci può aver dato ancora un pochino più di sicurezza.
Palla in tribuna.
Questo era William Viali, allenatore del Cosenza. Buongiorno da Daniele da Medesano. Con questo andazzo, facendo un passo avanti e due indietro anche con Zanimà, che non faremo miracoli, dovremo guardarci seriamente alle spalle, altro che playoff, se non mettiamo qualcuno che la butti dentro. Si riferisce chiaramente a una punta. Tranquilli, è arrivato Zanimacchia, sarà remuntata. Grazie Kraus, grazie Pederzoli, scrive Daniele, chiaramente in tono un po' ironico. Molto arrabbiato anche il nostro ascoltatore Luca, che ci scrive che a Parma c'è il grande Tino Asprilla. Lo so, ma non credo che sia così in forma, anche se insomma, darebbe comunque il suo apporto. Comunque salutiamo il grande Tino Asprilla, ce l'avete segnalato in tanti. Adesso pubblicità, poi dopo la pubblicità le parole di Vasquez e ospite telefonico Luca Ampollina, tra poco.
Avete in programma ristrutturazioni in casa? Avete fatto piccoli lavori domestici e non sapete come smaltire mattoni, tegole, piastrelle, oltre a cemento, intonaco e malta? L'azienda Inerti Cavozza pensa a voi. Ritiriamo a domicilio i rifiuti di demolizioni edili e interventi domestici, anche di piccole quantità. Un servizio porta a porta veloce, pratico e nel rispetto dell'ambiente. Chiamaci allo 0521 604 508. Ci occupiamo anche di ogni tipo di smaltimento per imprese e privati. Cavozza. Trasformiamo il rifiuto in risorsa.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, il numero è sempre il solito 333-9200-170 per scriverci sms e whatsapp. Sentiamo anche un po' di Franco Vasquez e poi in diretta con Luca Ampollini.
La contestazione dei tifosi come l'hai vissuta?
No, proprio bene, no? Siamo in un momento difficile, non possiamo dare continuità a un risultato positivo la settimana scorsa. Questa partita era importante, troppo importante, come tutte, però questa era credo che di più, non siamo riusciti, no, non credo che abbiamo fatto una brutta partita, ci hanno fatto quel gol e poi abbiamo avuto delle occasioni, i tifosi ci dispiace per loro, per noi, per tutti, credo che non so che cosa dire, no? dopo una partita così, però dobbiamo stare uniti, continuare a lavorare in settimana e pensare alla prossima che dobbiamo continuare, no? Manca tanto, e speriamo di migliorare quella cosa che abbiamo fatto male oggi, che credo che no, non credo che sia stata una mala partita da parte nostra, però un episodio di ci fanno un gol e poi si fa difficile.
Parlando di migliorare, tu personalmente cosa credi di poter fare quando, in partite così, ad esempio in cui non si riesce a segnare, cosa puoi fare di più e di meglio per aiutare la squadra, secondo te?
Non lo so, credo che ogni partita tratto di dare tutto, di lasciare tutto in campo. Delle volte sono riusciti a aiutare la squadra a fare gol, a fare un astio, a fare un bel passaggio, però credo che no, non siamo stati male oggi. Abbiamo avuto delle occasioni, poi si mettono dietro, è difficile trovare spazio, però credo no, non è quello il problema. Diamo tutto in allenamento, in settimana, poi in partita credo che oggi abbiamo lasciato tutto. Alla fine abbiamo avuto delle occasioni e no, non possiamo fare gol, no? Ci dispiace per tutti.
Ti sembra un po' che in questo campionato, ad esempio anche il Cosenza a Modena, il Parma col Perugia, cioè sia troppo importante andare in vantaggio, perché poi la squadra che va in vantaggio gestisce la partita come meglio crede?
Sì, quello che dobbiamo migliorare, no? Un po' di attenzione, essere più cattivi. Certo, quando vai in vantaggio è tutto più facile, no? Quando noi non andiamo in svantaggio, si mettono dietro, fanno tempo, poi l'arbitro gioca per loro, perché buttano la palla, non c'è la palla, fanno ogni fallo ogni 30 secondi, si buttano, e questo non è calcio, però niente. È difficile quando si mettono dietro, tutti dietro, però al di là di quello credo che abbiamo avuto delle occasioni per almeno portare un punto a casa, però non ci siamo riusciti, peccato.
C'è qualche collega qui diceva che il Parma a volte sembra un po' lezioso quando va in campo, e questa sensazione in tanti campi, devo dire, mi viene riferita. Secondo te è perché c'è un tasso tecnico importante, quindi ogni giocatore cerca di far valere quello che ha, se la tecnica fa valere la tecnica, se la garra fa valere la garra, è per questo, o è una squadra che fa ancora fatica a rimboccarsi le maniche e giocare il secondo tempo di oggi?
Sì, credo che siamo una squadra tecnica, no? Ci sono dei giovani che tecnicamente sono forti, devono crescere ancora, devono avere partita addosso. Questo è un campionato difficile, troppo difficile, sempre l'ho detto, più difficile di giocare in B che giocare in A. Viene a campi così, con squadre così che si chiudono, che fanno tempo, poi si fanno un gol peggio ancora, quindi siamo una squadra tecnica, però non credo che questo sia il problema. Contro il Perugia abbiamo fatto una partita sporca, non credo che sia questo il problema. Il problema è quando andiamo in svantaggio, poi è difficile cercare la palla a gol, se no tutti dietro, non è facile trovare spazio, però credo che oggi almeno un pareggio ci stava per noi, però peccato per tutti, no? Siamo tristi come sempre quando si perde.
Ultima domanda.
Nel primo tempo mi pare di aver visto un Parma in difficoltà a centrocampo, poi quando si è cambiato nella ripresa con i cambi è cambiato completamente l'assetto della gara. Non le sembra che forse la differenza l'ha fatta la grinta in più del Cosenza per vincerla?
Non credo. Non ricordo, al di là del gol di loro, non ricordo un'occasione per loro. Sì, la traversa il secondo tempo, però il primo tempo non ricordo. Il primo tempo noi ci abbiamo avuto con Roby, Inglese, anche la mia. No, non ricordo dell'occasione andare in difficoltà. Poi il secondo tempo è normale, no? Noi andare avanti a cercare di pareggiare, loro una ripartenza ci hanno fatto quella traversa, però la palla sempre era nostra, cercavamo di andare fuori. Dell'occasione ci abbiamo avuto, poi ci vuole anche un po' di fortuna, un po' di essere più tranquilli nell'ultimo passaggio, che quello dobbiamo mirare, però è finita, no? Già dobbiamo pensare alla prossima.
Palla in tribuna.
Pensare alla prossima, dice Franco Vasquez, e noi diamo il benvenuto a Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, ciao Alberto, buon pomeriggio.
Beh, intanto un nostro ascoltatore ci ricorda, Brando, che ci chiede più che altro chi gioca terzino contro il Genoa, perché sappiamo che Valenti, insomma, sarà squalificato per somma di cartellini gialli. E poi riparto da un messaggio, Luca. Dalle parole di Vasquez, ci scrive Teo, si percepisce che né squadra né società hanno la mentalità che serve per emergere in Serie B. Insomma, a mente fredda, tu come analizzi questo ennesimo capo che fa molto male, molto amaro, se vogliamo?
Beh, Vasquez ha usato parole molto chiare. Lui ha detto ci sono tanti giovani che tecnicamente sono bravi, ma che non sentono la partita addosso. Ho usato questa espressione, io sono d'accordo, cioè io credo che questa squadra, tutti ne fanno una questione tecnica, una questione di qualità dei giocatori, io non ne farei una questione di qualità di giocatori da un punto di vista prettamente tecnico, ne farei una questione legata a mancanza di responsabilità, cioè sono giocatori poco responsabili, perché comunque non è possibile avere l'atteggiamento che la squadra ha avuto a Cosenza domenica. Non è una questione di saper giocare a pallone, è una questione di approcciarsi nel modo giusto a queste partite. E questi giovani, che sono la maggior parte diciamo, dei calciatori di questa squadra, sono elementi che purtroppo non hanno ancora capito cosa vuol dire affrontare il campionato di Serie B in un certo modo, lottare per certi valori, per certi traguardi. Questa è la realtà, almeno per quello che si percepisce da fuori. Noi non vediamo gli allenamenti, quindi, però questo è il dato più emblematico e più grave, cioè la rendevolezza, la mancanza totale di quei requisiti di fame, grinta, cattiveria, determinazione, voglia di lottare, che in Serie B valgono più di tutto il resto. Perché tecnicamente questa squadra, e lo ripeto, non è inferiore secondo me a nessuno, ma solo con la tecnica, soprattutto in questo campionato, non va da nessuna parte.
Guarda, sono d'accordo con te Luca, molti nostri ascoltatori dicono ok, però allora è sbagliato costruire la squadra così, con tanti giovani, molti stranieri, è chiaro che per un campionato di Serie B può non essere la scelta migliore anche proprio per questo risultato, cioè giocatori che non sentono forse a sufficienza il fatto di dover andare in campo e vincere, la responsabilità, secondo te?
Sì, sono d'accordo, nel senso che comunque cioè pensare di mettere in campo giocatori provenienti da diverse parti del mondo e auspicare che questi giovani diano subito l'impronta per tornare in Serie A non è possibile, cioè le due cose io credo siano abbastanza difficili da accomunare. Ripeto, la squadra tecnicamente c'è, ma non basta solo questo, bisogna aspettare che questi giovani maturino, bisogna aspettare che questi giovani capiscano come si gioca in Italia, bisogna aspettare che questi giovani apprendano gli usi e costumi del nostro paese, come si vive qui, per ambientarsi al meglio e per rendere al meglio. Fino a quel momento devi sempre sottostare o abituarti a prestazioni così altalenanti. Questo è il problema. È chiaro che la proprietà esige un certo tipo di linea, questa è la linea che vuole portare avanti, mi rendo conto che però a mio modo di vedere con molta difficoltà portando avanti questa linea si riusciranno ad ottenere risultati in breve tempo, è molto difficile.
Vedremo anche se ci saranno novità dal mercato. Allora Luca, è arrivato Zanimacchia, già si allena con la squadra, sarà subito utilizzabile. Tu ti aspetti qualcos'altro da qui a domani alle 20?
Ma io guarda, non ne farei una questione di ruolo, perché tutti dicono manca la punta, manca questo, manca quell'altro. Io se Charpentier stesse bene, se avessi la garanzia che Charpentier garantisse un certo numero di partite, andrebbe benissimo lui. L'anno scorso giocando ha fatto 10 gol, non è quello che... Io vorrei giocatori che conoscono e che diano l'esempio per come bisogna affrontare questa categoria, ruolo a prescindere, perché evidentemente anche i vecchi giocatori esperti non sono riusciti in questo, anche i vecchi giocatori esperti, giocatori determinati, giocatori di qualità, ai quali non voglio gettare la croce addosso, ma non hanno avuto evidentemente la giusta influenza sui giovani, i vari Buffon, i vari Vasquez, non sono riusciti ancora a far capire qual è l'autorevolezza che va dimostrata in questo campionato. Quindi io mi auguro che possano arrivare da qui alla fine giocatori con queste caratteristiche, perché viceversa, boh, non lo so, magari questa squadra cambia registro, andiamo in playoff, andiamo in Serie A, perché ribadisco, le qualità tecniche per arrivarci ce le ha tutte questa squadra, però non ha probabilmente la mentalità corretta, quindi mi aspetto giocatori che diano veramente l'esempio, giocatori che conoscano bene questo campionato e che sappiano dare l'esempio di come va affrontato questo campionato.
Guarda, ti chiede un nostro ascoltatore, scusa Luca, ma Charpentier quando è che starà bene? A fine campionato? Sì, sappiamo che è un giocatore che chiaramente fisicamente ha sempre fatto quel tot di gare e non di più. È chiaro che è stata una scelta di mercato, forse quella può essere opinabile effettivamente all'inizio.
Ma sì, ma lui l'anno scorso ha giocato 24 partite nel Frosinone, ha fatto 10 gol. Non so che dirti, io credo che Charpentier sia un giocatore che inizio campionato sia stato acquistato perché il budget a disposizione non prevedeva la possibilità di acquistare chissà quali giocatori. Però lui, secondo me, se sta bene, e adesso sta bene, deve trovare la miglior condizione, però sta bene. Se sta bene è un giocatore importante per la categoria. Adesso dirti quante partite giocherà da qui alla fine, io purtroppo non lo so e purtroppo nemmeno tu e nessun altro. Se sta bene, secondo me, il problema centravanti non si pone. Starà bene? Ce lo auguriamo.
Ci scrive un nostro ascoltatore, secondo cui sabato sono venuti meno soprattutto i senatori, Inglese, Juric, Stevez, eccetera, lui li chiama così, senatori. Luca, l'ultima domanda che ti faccio, in vista, allora c'è Parma-Genoa chiaramente domenica, cosa ti aspetti, come si prepara la partita in settimana? Non è un mistero che molti ascoltatori puntino anche il dito sulla società dicendo serve un pugno, il pugno di ferro, comunque una gestione più rigida, non lo so, può essere una soluzione? E come vedi questo avvicinamento a una partita che è comunque molto importante?
Ma guarda, una squadra come il Parma secondo me ha più possibilità di fare meglio col Genoa che col Cosenza, paradossalmente, perché per gli stimoli, per l'auspicabile voglia di reagire alla partitaccia di sabato, per il fatto che il Genoa si disporrà in campo in un modo che autorizzerà il Parma a poter essere, credo, più agevolato. Io mi aspetto una partita importante, ripeto, da un punto di vista tecnico la squadra le qualità le ha, mi auguro che si accenda quella luce a livello di testa che negli ultimi due mesi mai o quasi mai si accesa. Il pugno di ferro, boh, non lo so, io ti dico, non so se viene utilizzato, forse sì, forse no, io non viviamo noi lo spogliatoio, non viviamo il clima di collegio, quindi non so che tipo di comportamento si ha nei confronti di questi giocatori. Ribadisco, va fatto capire loro che è ora di finirla con atteggiamenti del genere, secondo me, perché non è assolutamente accettabile che una squadra si presenti a Cosenza in una partita così importante con un atteggiamento del genere.
Pecchia,
come diceva, si è preso il gol troppo presto. Ma perché si è preso il gol così? Perché la squadra in campo aveva la testa da un'altra parte, perché hai preso un gol che non ha senso. Le cose credo che siano molto chiare.
Questo è il punto della situazione di Luca Ampollini, che ringraziamo. Ciao Luca, grazie di essere stato con noi.
Grazie a te, buona giornata.
Grazie Luca, che ritroverete su 12 TV Parma, Calcio e Calcio, ogni giovedì sera con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti. Proprio qualche messaggio in chiusura, ma perché non comprano Coda, che era in rotta con il Genoa, scrive Marco da Parma. Il Parma ha due problemi, uno sono i giocatori che hanno poca grinta, il secondo è il centravanti, questa è la sua posizione. Poi ancora, certo che mettere in panchina Bernabé ci vuole tutta, insomma, la critica su Pecchia, il nostro ascoltatore, che si firma Roberto. Infine, non è come ha detto Vasquez, scrive Luigi, che danno tutto in allenamento la domenica, sono spompati, ma non lo so, non credo che sia così. E infine Federico, che dice l'atteggiamento sbagliato si vede anche dalla velocità dei passaggi, Sembra che giochiamo con la palla medica, questo scrive Federico, effettivamente ci può stare. Io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. Per tutti gli altri messaggi vi rimando a Bar Sport questa sera su 12 TV Parma dalle 21, e intanto rimanete qui con la programmazione di Radio Parma. Un saluto.